La rassegna stampa di Underradio sta per iniziare. Pagina libera.
Bentornati all'ascolto di una nuova puntata di Underradio. Io sono Cella Brasarno e sono pronta a accompagnarvi in questo inizio di pomeriggio insieme. Infatti, prima di tutte le altre trasmissioni, andiamo subito a iniziare con la nostra pagina libera, il momento informativo quotidiano di cui ormai, lo so benissimo, non potete più fare a meno. Dunque, come forse sapete, il giorno di Pasqua i quotidiani non lavorano e quindi escono i quotidiani del giorno di Pasqua, ma non del giorno successivo. Possiamo quindi andare a vedere insieme quali sono i titoli comparsi sulle principali testate nazionali nelle prime pagine del 27 marzo e andremo un po' ad affrontare alcune notizie emerse nel frattempo. Le prime pagine dei quotidiani sono tutte focalizzate sulle vicende dei recenti attentati a Bruxelles e dei vari sviluppi delle indagini. Leggiamo ad esempio sul Corriere della Sera: il terzo uomo e tutti i segreti della cellula. Oppure su Il Messaggero: stragi ISIS, la rete in Italia. Purtroppo gli articoli sono tutti, insomma, più o meno di questo tenore. Si discosta lievemente dall'attenzione in prima pagina alla vicenda degli attentati Il Fatto Quotidiano, che dedica il suo titolo insomma alla vicenda di Giulio Regeni. Dall'Egitto alla Germania prendiamo sberle da tutti: le bugie del Cairo su Regeni e l'assalto tedesco a Kessler Olaf per VV. Il premier e la cantilena su Pretendiamo la verità, che va avanti da 2 mesi senza alcun risultato. Intanto Berlino si lura il nostro uomo dell'antifrode europea. Volkswagen rischia di dover ridare alla Unione Europea un 1,8 miliardi per lo scandalo del diesel, per occupare anche quella casella. Il Manifesto invece si dedica, insomma, la sua foto in prima pagina ai tanti fiori che sono stati portati in Place de la Bourse a Bruxelles per ricordare le vittime degli attentati, con questo titolo: la centrale del terrore. Arrestati in Belgio 2 pesci rossi della cellula terroristica, un franco algerino coinvolto nell'attentato al generale Massoud in Afghanistan e un reporter che si occupava di migranti. Giallo sull'omicidio di un agente della centrale nucleare. A Bruxelles annullata la marcia contro la paura per motivi di sicurezza. Ecco, purtroppo, come vi accennavo, gli articoli sono tutti di questo tenore e le notizie tragiche che dobbiamo darvi sono ancora altre. Infatti c'è stato nel frattempo un attentato in Pakistan e Repubblica titola così: kamikaze si fa esplodere in un parco di Lahore, almeno 72 morti, 30 sono bambini. Questa, insomma, è la sintesi del titolo di Repubblica.it del terribile attentato che c'è stato il giorno di Pasqua. Il giorno precedente, invece, un altro attentato di cui purtroppo si è parlato poco nei mezzi di informazione, ma è necessario conoscere anche quest'ulteriore terribile vicenda, è avvenuto in Iraq. Iraq, strage di ragazzini allo stadio. Almeno 41 le vittime dell'attentato suicida dopo un torneo di calcio nella provincia di Babil, a Iskandria. 17 di loro hanno tra i 10 e i 16 anni. Ucciso anche il sindaco. L'ISIS rivendica. Ecco, in queste notizie terribili relative agli attentati recenti che hanno colpito varie parti del mondo, ci ha colpito anche quella che è la situazione attuale in Grecia. Infatti l'alto commissariato dell'ONU per i rifugiati, Save the Children e Medici Senza Frontiere hanno annunciato lo stop di alcune operazioni negli hotspot in Grecia perché ritenuti luoghi di detenzione. Andiamo adesso a leggere un breve articolo che ci spiega questa decisione e poi affronteremo insieme, dopo uno stacco musicale, alcuni approfondimenti sulla situazione attuale in Grecia e su quello che implica questo famigerato accordo fra UE e Turchia per la gestione appunto dei rifugiati. L'articolo che voglio andarvi innanzitutto a leggere è tratto dal Corriere della Sera del 24 marzo ed è scritto da Francesco Battistini. Diagnosi, non schedature. Guardie mediche, non guardiani. Portantini, non portaordini. Perché loro sono il commissariato ONU per i rifugiati, non un commissariato di polizia. Si chiamano Medici Senza Frontiere e non lavorano per chi le frontiere le rivuole. Save the children, non save the border. Che significa appunto confini. Le organizzazioni umanitarie che da 7 mesi si smazzano nell'emergenza balcanica hanno deciso: via dai domeni, basta con Lesbo. Resteranno solo per i servizi inevitabili, dare un primo aiuto a chi arriva. Ma stop coi pullman per trasportare la gente, con le forniture d'acqua, coi WC chimici, con le cliniche specialistiche. Contestano l'accordo fra UE e Turchia, un'operazione d'espulsione di massa che non tiene conto dei bisogni umanitari, che trasforma i campi greci in centri di detenzione, che rende complici di un sistema che considerano ingiusto e inumano, che fa una discutibile distinzione fra chi scappa dalle guerre e chi scappa dalla miseria, avanti il siriano e indietro il bengalese, come se Silone non avesse mai detto che le catastrofi sono democratiche perché ci rendono tutti uguali. Levano le tende, anche se i poveracci continueranno a sbarcare e non avranno più nulla da perdere, anche se nessuno sa quanto resteranno aperti questi campi, dove per la disperazione ci si dà fuoco, ci si cuce la bocca, si fa lo sciopero della fame. Si dice che gli assenti hanno sempre torto. Rimanere è peggio, ribattono le ONG, se la tua missione è aiutare chiunque e senza condizioni. Ci sono dei fregati però in questa lite, i migranti. I governi che hanno fatto il patto dovranno far da sé. Pensarci loro, alle tendopoli. Presto, sul serio, ci sono 4.000 bambini abbandonati a una Pasqua di fango. Parafrasando una canzone, Do they know it's Easter? Ecco, questo articolo di Francesco Battistini, tratto dal Corriere della Sera del 24 marzo, ci dà un bel po' da pensare e ci permette, insomma, di ricollegarci all'approfondimento che vi andiamo a leggere dopo uno stacco musicale. A tra poco.
Pagina libera.
E rieccoci, dopo aver accennato al fatto che Medici Senza Frontiere, Save Children e l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati hanno deciso di abbandonare i campi di Lesbo e Idomeni, salvo comunque strettissime necessità, per evitare di essere complici della violazione dei diritti umani che si sta perpetrando con l'implementazione dell'accordo fra Unione Europea e Turchia. A questo riguardo c'è anche un comunicato diffuso da Save the Children, di cui vi leggo il titolo. Migranti, Grecia, Save the Children. La detenzione dei bambini è sempre illegale. L'organizzazione, che ha sospeso le attività di supporto nei centri sulle isole greche, perché a seguito dell'accordo UE-Turchia sono divenuti luoghi di detenzione, ricorda all'Europa che non può fare retromarcia sugli impegni presi. Ecco, ora, al di là del comunicato stampa di Save the Children, che non vi vado a leggere adesso, vorrei raccontarvi un po' quella che è la situazione attuale attraverso due articoli. Uno è tratto dall'Internazionale della settimana che parte dal 25 marzo ed è un articolo scritto da Jean Quatremer, tratto da Libération, un giornale francese. Tutti i limiti dell'accordo sui migranti. L'intesa del 18 marzo fra Turchia e Unione Europea prevede che i profughi, al loro arrivo in Grecia, siano rispediti sulle coste turche. Un obiettivo complicato. Ufficialmente la frontiera fra la Grecia e la Turchia è chiusa da domenica 20 marzo, sia per i migranti economici sia per i richiedenti asilo. Secondo quanto stabilisce l'accordo sulla gestione dei migranti siglato il 18 marzo a Bruxelles dalla Turchia e dai paesi dell'Unione Europea, ormai chi sbarca sulle isole greche del Mar Egeo può essere rimandato con la forza verso le coste turche. L'accordo mette fine, quantomeno temporaneamente, al diritto d'asilo in Europa. Tutto questo da un punto di vista teorico. Le espulsioni sono cominciate? A quanto pare, no. L'accordo sull'espulsione dei migranti che sbarcano sulle isole doveva entrare in vigore il 20 marzo, ma un piano del genere non può essere organizzato in 24 ore, ammette Giorgos Kritisis, che coordina le politiche migratorie del governo di Atene. La Grecia, paese in piena crisi e con settore pubblico inefficiente, ha già dimostrato di non avere i mezzi per controllare le frontiere. Organizzare così rapidamente l'espulsione sistematica dei nuovi arrivati è semplicemente impossibile. Ci vorranno settimane o un miracolo per organizzare queste espulsioni di massa, spiega un diplomatico. Gli uffici greci che si occupano delle richieste d'asilo avevano già difficoltà a gestire 1000 pratiche al giorno, figuriamoci 2000 o 3000, meglio lasciar perdere, scherza un poliziotto di un altro paese europeo inviato in Grecia. Per questo l'Unione Europea ha previsto degli aiuti, forze di polizia, funzionari che si occupano di diritto d'asilo incaricati di fare la prima selezione, interpreti e giudici per decidere sui ricorsi di chi si è visto rifiutare la richiesta di protezione. Secondo la Commissione Europea dovrebbero essere mobilitate 4.000 persone, tra cui un migliaio di agenti del personale di sicurezza e militare e circa 1.500 poliziotti greci e di altri paesi europei. Per i prossimi 6 mesi sono stati stanziati 280 milioni di euro. Considerate queste difficoltà, perché è stato annunciato che l'accordo del 18 marzo sarebbe entrato in vigore già 2 giorni dopo? Per evitare un periodo di latenza che avrebbe provocato una nuova ondata di arrivi, spiega un funzionario europeo. Vista la velocità con cui circolano le informazioni in rete, molti migranti si sarebbero precipitati in Europa per evitare di trovare le porte chiuse. Del resto, nella sola giornata del 19 marzo, centinaia di persone sono sbarcate sulle isole greche, appena prima della chiusura delle frontiere. Questi annunci a volte funzionano. Da dicembre i greci trasferiscono in un nuovo centro di detenzione gli algerini e i marocchini che arrivano nel paese. E il flusso si è rapidamente ridotto, racconta un diplomatico europeo di base in Grecia. Chi sarà espulso dunque? Tutti i profughi e i migranti arrivati in Grecia dalla sera del 20 marzo in poi. Sono escluse le circa 50.000 persone rimaste bloccate nel paese, di cui oltre 10.000 a Idomeni, alla frontiera con la Macedonia, dopo la chiusura della rotta dei Balcani, così come i migranti economici e i profughi che già si trovano in altri paesi europei. Per fare spazio nelle isole del Dodecaneso, il governo di Atene ha cominciato a trasferire i migranti nella Grecia continentale. La loro sorte sarà decisa in base a regole in vigore prima dell'accordo, che non prevedono il rifiuto automatico delle richieste d'asilo e nessun impegno di riammissione da parte delle autorità turche. D'ora in poi, i profughi che arrivano in Grecia saranno accolti in uno dei 5 hotspot, centri di accoglienza, istituiti nelle isole di Lesbo, Lero, Chio, Samo e Kos. Per ora questi centri possono accogliere solo 6.000 persone, ma in totale dovrebbero ospitarne 20.000. Se un migrante chiederà asilo in Grecia, oggi non lo fa quasi nessuno, tutti vogliono proseguire il viaggio verso nord. La sua domanda sarà esaminata sul posto. Se è passato per la Turchia, considerato ormai un paese terzo sicuro, o per un paese di primo asilo che può offrirgli una protezione sufficiente, la domanda sarà automaticamente considerata irricevibile e sarà rimandato in Turchia. Il migrante vorrà fare ricorso presso un giudice, se è curdo, per esempio, spiegando che la Turchia per lui non è un paese sicuro. Chi non chiederà asilo sarà immediatamente rimandato in Turchia. Ma per guadagnare qualche giorno tutti chiederanno asilo. Le informazioni circolano in fretta, sostiene un poliziotto. Come verranno le espulsioni, ci chiediamo. Continuiamo a leggere l'articolo. Frontex, l'agenzia europea incaricata di coordinare il controllo delle frontiere esterne dell'Unione, ha annunciato che avrebbe messo a disposizione 8 navi con una capacità di 300-400 posti ognuna. Un numero insufficiente se si tiene conto del ritmo annuale degli arrivi. Già 145.000 dall'inizio di gennaio, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Il problema è che per ora i turchi hanno indicato un solo punto di sbarco, di fronte all'isola di Lesbo. Inoltre non è stato deciso come si dovrà reagire in caso di resistenza, dice preoccupato un poliziotto europeo. Basta pensare a quello che sta succedendo lungo la rotta dei Balcani per capire che le future espulsioni rischiano di offrire altre immagini brutali. Ecco, vi lascio un po' soppesare le considerazioni che derivano da questo articolo con un brano musicale. Ci risentiamo fra poco per un altro articolo che affronterà proprio la situazione attuale.
Pagina libera.
Abbiamo letto insieme che cosa implicherà l'accordo fra Unione Europea e Turchia e quanto è improbabile che queste espulsioni si realizzino nel rispetto dei diritti. Già, insomma, c'è una situazione piuttosto confusionaria di cui nessuno sa bene, insomma, come gestire. Ma andiamo insieme a leggere un ulteriore articolo che è tratto dal manifesto del 24 marzo, scritto da Emanuele Confortin. Samos, l'isola diventata prigione per rifugiati. Migranti più fortunati possono passare tutti i giorni in attesa dei documenti per proseguire il viaggio, tutti gli altri vengono respinti. L'accordo tra UE e Turchia ha trasformato gli hotspot in centri di detenzione. Siamo esseri umani, ma ci trattano come animali. Questa è una prigione, aiutateci. È il messaggio lanciato da un gruppo di pakistani, afghani e migranti del Bangladesh reclusi da sabato nel Blamari Camp dell'isola di Samos, a un miglio marino dalla costa turca. Quello che fino alla scorsa settimana era un centro di accoglienza a cui si poteva accedere liberamente è stato trasformato in un hotspot, a seguito dell'accordo fra UE e Turchia. Di fatto è diventato una prigione. Il cancello è chiuso con lucchetto, pertanto è impossibile entrare o uscire. Nemmeno fuggire, vista la doppia recinzione di rete metallica sormontata da una fitta corona di filo spinato. L'area è presidiata da agenti di polizia ed esercito, ma nessuno sa di preciso chi abbia la responsabilità del campo. Pertanto i militari si limitano ad allontanare il personale non autorizzato. Siamo qui da 20 giorni, le autorità greche non ci rilasciano il documento necessario a proseguire verso il continente, protestano alcune decine di ragazzi del Gujarat pakistano, da ieri impegnati in uno sciopero della fame collettivo. Gli spazi all'interno dell'hotspot sono esigui, la capacità ricettiva è sottodimensionata rispetto al numero dei presenti e le aree di passaggio in gran parte occupate da decine di tende, dove molti trascorrono la notte malgrado il forte vento che da due giorni spazza l'Egeo. Un paio di famiglie afghane sono riuscite a ottenere la documentazione necessaria a lasciare il campo, quindi messe alla porta e indirizzate, a piedi, verso il piccolo centro di accoglienza al porto, con la promessa di trovare riparo in attesa dell'imbarco. «Ci hanno cacciati dal campo, siamo stati al porto, ma è già pieno di gente», spiega Ahmad Aga, 28enne di Kandahar, stringendo in mano il documento valido per lui, la moglie e i due figli. «Ora siamo per strada, senza un posto in cui andare. Non abbiamo soldi, ma dobbiamo prendere da mangiare». Il traghetto per Atene arriverà tra qualche giorno. Poco lontano, un altro giovane afghano sosta all'esterno del doppio cancello di Bramari. Stringe in mano un sacchetto contenente un po' di frutta e qualche biscotto, acquistati in paese. Li ha presi per degli amici in attesa dall'altra parte e dopo una certa insistenza un poliziotto apre il lucchetto del primo cancello, lo richiude a chiave alle sue spalle, quindi apre il cancello esterno e ordina al ragazzo di depositare i viveri nello spazio di sicurezza posto tra le due barriere metalliche. Richiude il cancello esterno e solo allora concede a uno dei reclusi di raccogliere la borsetta e il suo contenuto. Un modus operandi che lascia pochi dubbi, ulteriore conferma della natura carceraria del campo. A complicare ancora le cose è la mancanza di informazioni, origine del profondo senso di incertezza vissuto dai detenuti di Blamari. Terrorizzati all'idea di poter essere deportati in Turchia, perché per noi siriani o iracheni significa il ritorno forzato in patria. «Vogliamo rimanere qui», si legge su un cartello schiacciato contro la recinzione del gruppo di pakistani, e con le lacrime agli occhi danno sfogo al timore che li affligge. «Stiamo fuggendo dal terrorismo del nostro paese, tornare indietro significa poter essere uccisi». Per loro, tuttavia, è solo questione di tempo. essendo giunti in gommone prima degli accordi di Bruxelles, non rischiano il respingimento in Turchia e prima o poi saranno imbarcati su un traghetto diretto al porto di Eleusina o al Pireo, quest'ultimo trasformato in enorme tendopoli da migliaia di nuovi arrivi. Diverso il destino dei 17 rifugiati approdati l'altro ieri a Samos dopo la pericolosa traversata via mare dalla costa turca di Bodrum. Nei loro confronti è scattata la denuncia per il reato di immigrazione clandestina, quindi posti in stato di arresto all'interno di Blamari e mescolati agli altri detenuti. Vista la palese disorganizzazione al campo, è lecito sollevare dubbi sull'effettiva capacità delle autorità di riuscire in seguito a identificare chi è arrivato prima e chi dopo l'entrata in vigore degli accordi del 20 marzo. A ogni modo, il destino dei nuovi arrivati siriani e iracheni prevede due sole opzioni: o decidono di avanzare richiesta di asilo in Grecia, o vengono trasferiti in Turchia. Nel caso di afghani, pakistani e altri migranti, il ritorno sul suolo turco equivale all'impario, senza possibilità di scelta. Questo accade malgrado l'Afghanistan continua a essere flagellato dalla guerra, con i talibani impegnati ad estendere il controllo su ampie porzioni del paese. Poi si aggiunge l'ombra di Daesh, la cui influenza cresce anche nella tomba degli imperi. Se non bastasse, ieri Amnesty International ha denunciato un rimpatrio forzato dalla Turchia di 30 afghani, cui è stato negato l'accesso alla procedura di richiesta asilo. Secondo Amnesty, il fatto è accaduto dopo gli accordi di Bruxelles, in violazione alle leggi europee e internazionali. La trasformazione dei centri di accoglienza in hotspot è stata condannata anche dall'Alto Commissariato ONU per i rifugiati da Medici Senza Frontiere. Nel comunicato diffuso lunedì dalla portavoce dell'Alto Commissariato per i Rifugiati, Melissa Fleming, si comunica la sospensione di ogni forma di collaborazione con i centri di detenzione forzata allestiti nelle isole greche, in particolare i trasporti da e per gli hotspot. Vengono comunque mantenuti in funzione i servizi di assistenza legale e organizzativa per i migranti, in particolare quelli volti a facilitare le procedure di richiesta asilo. Intanto, a Samos continua lo sciopero della fame, mentre nella tendopoli di Domeni si temono nuove manifestazioni estreme, dopo i fatti di martedì, quando due siriani si sono cosparsi il corpo di benzina, dandosi fuoco a pochi passi dal confine macedone, rimasto chiuso al pari degli occhi dell'Europa. Ecco, questo articolo tratto dal manifesto scritto da Emanuele Confortin ci sicuramente costringe a vedere qual è la situazione che stanno vivendo queste persone adesso in Grecia, queste persone che fuggono da situazioni di violenza, di povertà, di miseria, insomma da situazioni disperate che le hanno condotte in questo stato. Non possiamo far altro che continuare a seguire questa vicenda e a cercare di portare il più possibile l'attenzione al riguardo. Per oggi con questa puntata di Pagina Libera è tutto. Se avete commenti, se avete voglia di insomma dirci cosa ne pensate o anche proporci qualche articolo che volete sia letto in radio, potete farlo sulla nostra pagina Facebook Under Radio o al nostro indirizzo mail underradio.savethechildren@gmail.com. Naturalmente potete riascoltare questo e tutti gli altri programmi in podcast sul nostro sito www.underradio.it. Per oggi con Pagina Libera è tutto, vi lascio all'ascolto degli altri programmi e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti, ciao!
Under Radio. Vuoi condividere con noi le tue idee, le tue iniziative? E allora contattaci su Facebook Under Radio oppure attraverso il nostro sito www.underradio.it. Under Radio, la parola ai ragazzi!